le voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto, benvenuti, bentornati a Mille Voci. Tania Ciriaco è in regia telefonica, mentre Gabriele Della Casa è in regia tecnica per questa nuova puntata della nostra trasmissione quotidiana dedicata oggi al precariato e al sistema di sicurezza sociale carente e soprattutto al difficile mondo dei lavoratori indipendenti, di chi lavora insomma da solo. Già lo si sapeva, ma ora c'è anche uno studio che lo rivela in modo chiaro: i lavoratori indipendenti sono sempre più confrontati con il precariato e la pandemia ha evidenziato i limiti del sistema di sicurezza sociale per questa categoria sociale. Da una recentissima ricerca realizzata dalla SUPSI emerge che il mondo del lavoro indipendente è un ambito molto composito e molto fragile, non soltanto dal punto di vista salariale e dei redditi, ma anche dal punto di vista appunto della sicurezza sociale, con problemi per esempio a livello di previdenza professionale. Poi ci sono evidentemente altre lacune nel campo della sanità, in quello delle indennità giornaliere in caso di malattia. Molti lavoratori indipendenti lavorano in settori dove i redditi sono bassi e se già prima della crisi pandemica avevano ridotti e limitati i margini finanziari di manovra, ora la situazione è diventata decisamente complicata, problematica e per qualcuno, lo dobbiamo dire, anche insostenibile. A causa degli elevati ostacoli posti dalle varie assicurazioni sociali, molti lavoratori e molte lavoratrici hanno ora delle difficoltà ad accedere ad un aiuto finanziario. Se durante la crisi sanitaria, lo sappiamo, lo si è detto più volte, il sistema è intervenuto prontamente con misure a sostegno del reddito, non ha per contro però preso in considerazione l'attività e i guadagni degli indipendenti, che ora si confrontano con il rischio di chiusura e di cessazione del loro lavoro o addirittura anche con il fallimento. Cosa fare allora per tutelare il lavoro degli indipendenti? Cosa fare anche per cercare di rendere il sistema di sicurezza sociale adeguato e aggiornato al mercato del lavoro attuale, ai cambiamenti e anche all'evoluzione del mercato del lavoro? Allora, di tutto questo parliamo oggi a Mille Voci. Soprattutto cercheremo anche di capire le diverse realtà e varietà delle professioni indipendenti e appunto anche la protezione che dovrebbe essere garantita da un sistema di welfare svizzero, come dicevo prima, adeguato e aggiornato all'evoluzione del mercato del lavoro, tenendo quindi anche conto di chi lavora in proprio e di tutti i soggetti già fragili per una situazione che con la pandemia si è ulteriormente aggravata. Buongiorno a Spartaco Greppi, professore, benvenuto.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Buongiorno, la vediamo anche in video, ricordo, siamo anche in streaming, siamo in diretta anche sulla 2 in TV, siamo ovviamente in diretta sulla Rete 1. Spartaco Greppi, professore, coautore di questo studio sul precariato dei lavoratori indipendenti e anche responsabile del Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società della SUPSI. Professor Greppi, allora, con il vostro studio avete sicuramente evidenziato un problema che già esisteva. Era uno studio, ed è stato uno studio, che tra l'altro è stato commissionato dal Partito Socialista, che non ha detto in definitiva molto di nuovo di una categoria che, lo si sapeva, era già molto, diciamo così, in difficoltà.
Sì, certo, molti temi, molti dei temi che abbiamo evocato, che abbiamo studiato, analizzato, erano già conosciuti, come dire la fragilità, la debolezza degli indipendenti, di molti indipendenti, era già conosciuta prima. La pandemia in qualche modo l'ha rivelata in tutta la sua gravità, se vogliamo, e ha dato ulteriore forza all'argomento, ecco, possiamo dirlo in questi termini. Quindi non ha svelato qualcosa di completamente nuovo, ha testimoniato, ha analizzato, ha mostrato la dimensione anche strutturale del fenomeno.
Professor Greppi, per far capire al nostro pubblico di cosa stiamo parlando, quando si dice quando si pensa al lavoratore indipendente, non si pensa soltanto all'avvocato, al medico e all'architetto, ma ad un sacco di altre professioni, tra l'altro alcune anche nuove.
Certo, sì, ma proprio questa è la difficoltà per chi studia il fenomeno degli indipendenti, quindi non significa soltanto difficoltà, sofferenza, vulnerabilità, debolezza per chi in quel mondo ci vive, ma significa anche difficoltà per coloro che lo studiano e desiderano dare una risposta ai problemi del mondo degli indipendenti. Non è più tipicamente e classicamente, tradizionalmente il mondo del libero professionista, dell'ingegnere, dell'avvocato, del notaio, del commerciante o dell'agricoltore o dell'agricoltrice, evidentemente. È un mondo che è diventato molto, molto composito, anche difficile da padroneggiare, da analizzare statisticamente. Quindi si va dal libero professionista, che naturalmente rimane come figura di indipendente, al freelance, al giornalista freelance, al traduttore, all'estetista, al tatuatore, al taxista o alla taxista, quindi un mondo molto variegato e molto composito, che in parte, occorre anche dirlo, sfugge alle statistiche.
Ecco, difatti è un mondo variegato, lei lo ha detto, pluriverso, per usare un termine nuovo, poco rappresentato e poco conosciuto, sia dal punto di vista anche politico e sociologico, ma con lei lo diceva bene, anche da quello statistico, anche però si esprime un profondo cambiamento del mondo del lavoro e dei modi di produrre e scambiare beni e servizi. Spesso noi comuni cittadini ignoriamo che esiste davvero questa realtà.
Certo, sì, occorre anche dire che non è una realtà, un fenomeno che si è imposto da un giorno all'altro, si inserisce in un contesto e si inserisce in una evoluzione della società, dell'economia, determinato in gran parte dalle trasformazioni che ancora oggi viviamo, trasformazioni che sono riconducibili al fenomeno molto più ampio e molto più vasto della globalizzazione, della digitalizzazione, quindi il modo di lavorare in autonomia con uno statuto di indipendente risponde anche in parte alle nuove esigenze del mondo dell'economia, in parte risponde anche a un desiderio legittimo come dire, di autonomia, perché spesso come dire, l'indipendenza lavorativa, l'autonomia nel mondo del lavoro è anche come dire, anelata da chi poi abbraccia
Certo.
quel tipo di statuto.
Ecco, nello studio, ed è interessante anche questo, perché poi si imparano sempre cose nuove, si fa riferimento anche alla gig economy, cioè l'economia dei lavoretti e quindi all'economia digitale che ha di fatto appunto trasformato i rapporti di lavoro subordinato, salariato, quindi dal lavoro subordinato salariato si è passati ad un lavoro autonomo.
Sì. Proprio perché, come si diceva poc'anzi, la digitalizzazione, quindi come dire, le rivoluzioni digitali, informatiche, hanno in qualche modo favorito queste nuove forme di lavoro e in qualche modo favorendo, incrementando la nascita delle cosiddette piattaforme che sono in grado di avvicinare domande e offerta di lavoro, domande e offerta di prestazioni, anche per l'agilità e la flessibilità che consentono. E quindi, in un certo senso, hanno dato maggiori opportunità e maggiori possibilità a chi in qualche modo desidera, da un lato, dare spazio, sbocco alle proprie aspirazioni, anche alle proprie capacità, alle proprie competenze, e dall'altro permette anche in una certa misura di in qualche modo di integrare dei redditi altrimenti insufficienti. Spesso, come dire, l'approccio alla gig economy e in generale l'entrata nel mondo dell'indipendenza risponde anche a delle aspirazioni individuali, delle aspirazioni personali, ma a volte è anche imposto o da una condizione economica personale oppure dall'andamento del mercato del lavoro che non offre
Altre
l'adeguato
opportunità.
numero di lavori subordinati e salariati.
Certo, allora io ricordo, stiamo parlando del precariato e del sistema di sicurezza sociale carente, appunto riferito al precariato dei lavoratori indipendenti, di chi lavora in modo autonomo. Ne stiamo parlando con il professor Spartaco Greppi, adesso introdurrò anche gli altri ospiti. Ricordo che il nostro numero WhatsApp è cambiato, il nuovo numero, memorizzatelo sul vostro telefonino, così almeno lo avete, WhatsApp rete 1, mettete e sapete che è lo 076 321 1113, 076 321 1113 per scrivere i vostri messaggi, per partecipare come sempre, e siete importanti per partecipare come sempre alle nostre trasmissioni, arricchendole e dando anche spunti molto interessanti per domande, per riflessioni. Tra l'altro ci potete comunque sempre chiamare in viva voce, allora il numero è sempre lo stesso:
0848 03 0808.
Allora, per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, beh, sicuramente qualche indipendente ci starà ascoltando, magari vuole raccontarci la sua testimonianza. Con noi c'è Patrizia Pfenninger. Buongiorno, benvenuta Patrizia Pfenninger in studio con noi.
Buongiorno.
Buongiorno, lei è artista e specialista in comunicazione e marketing, si definisce una creativa. Una creativa può vivere, ha potuto vivere durante la pandemia, e ora come sta vivendo?
Una creativa vive grazie al fatto che si muove sulla spinta anche di la propria creatività, quindi un'emozione che è energia pura, è un motore, questo è fondamentale. Un creativo è curiosità, questo è un altro elemento fondamentale. Fin tanto che si riesce a mantenere, e qua entro in gioco proprio come indipendente, la propria testa indipendente da molte dinamiche di forza maggiore piuttosto che di sedentarietà mentale, secondo me questa è una gran vittoria. Quindi sta tanto a noi e sta tanto anche a chi in teoria dovrebbe darci più sostegno a vari livelli.
Bello, bello quello che ha detto, però voi entrate da un certo punto di vista in un mercato del lavoro, voi indipendenti autogestiti, oggi si parla molto di autogestione, voi siete degli autogestiti a tutti gli effetti, vi dovete gestire da soli, vi dovete anche preoccupare di arrivare a fine mese, perché avete anche voi delle fatture da pagare.
E come? Abbiamo la nostra voce e di sicuro l'indipendente vive proprio della sua unicità. Questa è una parola chiave, è una parola che non viene molto spesso utilizzata, in quanto si prende una categoria e si crea un tutt'uno. Sono tante voci e molto spesso queste voci non riescono, per timore o per situazione, a collaborare. Anche lì sarebbe opportuno avere un sostegno di altra natura. Quindi sì, l'indipendente deve a fine mese pagare le fatture giustamente come tutti gli altri, questo significa che a tutti gli effetti si fa parte del mercato, si è mercato, non si entra soltanto nel mercato.
Si fa parte.
Certo.
Allora, come e quanto siete stati sostenuti durante la pandemia?
Allora, io posso parlare ovviamente per quello che è stata la mia situazione, proprio per dirla in sintesi, sono indipendente da 15 anni, entusiasta perché, ripeto, la mia testa mi guida proprio come emotività, come curiosità, come continua ricerca di soluzioni, originalità, e quindi metto insieme varie cose in modo che, come dire, devo anche sorprendere me stessa, questo è parte del mio lavoro. Quindi io ho vissuto prima della pandemia ovviamente delle situazioni che mi hanno permesso di capire meglio cos'è il mercato, cosa sono io nel mercato, cosa posso offrire, cosa aspettarmi, quindi con tutte le realtà che toccano il mercato, non solo prettamente lavorative. Dopodiché la pandemia ovviamente ha creato una sorta di, come posso definirlo, di lenti di ingrandimento su problematiche che già esistevano e che per tanto tempo si è anche un po' evitato di ascoltare o di affrontare, questo anche va detto, e post pandemia, che quella è il momento attuale, diciamo così, che ovviamente si vedono i frutti di tutto questo. Quindi il mio gran terrore, al di là della pandemia che possiamo chiamare sanitaria, politica, quello che volete, per me la vera pandemia è quella mentale, cioè quando le teste si fermano, allora lì sì che si blocca tutto un sistema, non solo sanitario, dopo diventa anche sanitario.
Ecco, però concretamente di cosa avete bisogno voi? Perché lei ha parlato di... Io chiedo alla regia, Gabriele Della Casa, sento la mia voce in cuffia, la sento in modo un po' strano, probabilmente sono un po' alti i volumi, se riusciamo a regolarli è meglio, adesso mi sento meglio in cuffia con la voce. Patrizia Pfenninger, per quanto riguarda proprio gli aiuti e i sostegni, adesso andiamo nel concreto.
Nel concreto,
che
sì.
Cosa vorreste, di che cosa avete bisogno?
Allora, secondo me un elemento potrebbe essere quello di essere, come dire, compresi come parte del mercato. Questo vuol dire dove si può avere delle semplificazioni in termini di dialogo. Perché, ripeto, essere indipendente vuol dire non solo la parte lavorativa che tutti conoscono o mediamente conoscono, ma tutta la parte anche legata alla burocrazia, legata a tutta una serie di servizi, di momenti che non vengono considerati ma che sono estremamente importanti, fondamentali per non essere etichettati come una sorta di peso, una sorta di, insomma, di andare in contrasto. Credo che se si riuscisse a diminuire anche il livello di, come dire, la chiamo burocrazia in termini proprio molto molto semplici, trovare le dinamiche di semplificazione sarebbe sicuramente una chiave di dialogo molto utile, un dialogo che ovviamente va nei due sensi. Ci sono già stati dei piccoli passi, penso adesso banalmente alle tassazioni, questi moduli che vengono aggiunti per semplificare. Secondo me si può andare anche un pochino più in là, ecco.
Ecco, professor Greppi, uno studio certo evidenzia, come il vostro della SUPSI, dei problemi, evidenzia una situazione, fotografa una certa situazione in un determinato momento, ma concretamente quali sono i problemi legati al mondo del lavoro indipendente?
Ma sono i problemi che in parte sono stati evocati. È un mondo, come dire, che in qualche modo risponde anche a delle pulsioni, a delle ambizioni personali. In questo senso il mondo delle arti, della cultura, dello spettacolo ha assunto un ruolo, se vogliamo, paradigmatico. Per non a caso appunto il termine gig economy, che ha evocato poc'anzi, è stato mutuato proprio da quel mondo, gig nel senso di ingaggio, e oggi sempre di più si tende a riconoscere anche ai fini della remunerazione la semplice, cruda e nuda prestazione fornita da chi svolge un lavoro da indipendenti in quasi tutti i settori, dimenticandosi che dietro quella prestazione fornita in un determinato momento vi è, come dire, una formazione, vi è un impegno che appunto porta alla prestazione fornita. Senza una formazione, senza un impegno a monte, è anche impossibile fornire una determinata prestazione, ed è forse questo che manca, cioè il riconoscimento di uno sforzo, di un impegno al di là della nuda e cruda prestazione fornita in un determinato momento. E poi c'è tutta la questione legata alla continuità dei redditi e alla continuità dei diritti sociali che nel nostro paese sono in gran parte funzione della posizione nel mercato del lavoro e dei redditi, dei salari.
Però, professor Greppi, qualcuno potrebbe dire, obiettando, ma chi sceglie di fare l'indipendente, perché poi si va dal medico fino a creativo, fino all'artista, lo sceglie in un, diciamo così, in uno stato democratico dove c'è un'economia di mercato e dove ognuno è libero di muoversi come meglio crede individualmente, diciamo, in uno stato però di libero mercato, quindi ognuno deve anche, tra virgolette, assumersi il rischio e quindi non sempre aggrapparsi alla mammella statale. Questa potrebbe essere una domanda che qualcuno può fare o potrebbe fare.
Sì, legittimamente, come dire, è legittima.
Arrangiatevi, insomma, ecco.
Sì, però fino ad un certo punto, perché arrangiatevi, voglio dire, si fanno anche delle scelte, come dire, delle scelte che sono legittime, naturalmente. Non dimentichiamoci che oggi la scelta dell'indipendenza, del lavoro indipendente, non è necessariamente, come dire, una scelta personale, a volte anche imposta, cioè imposta dall'andamento del mercato del lavoro, che è sempre più, come dire, che è sempre più competitivo, che è sempre più determinato da forme, per esempio, di outsourcing, che non lasciano molto spazio di scelta al lavoratore o alla lavoratrice, che quindi si vede in qualche modo obbligato e obbligata ad intraprendere come dire, un'attività da indipendente. C'è anche questo da dire. Poi, come dire, in qualche modo non dimentichiamoci che al di là delle scelte e al di là del lavoro da indipendente, l'indipendente contribuisce al di là della performance, al di là della prestazione che fornisce, contribuisce alla società, alla collettività, in termini per esempio di, appunto, di creatività, in termini di innovazione,
Di valore
capacità di
aggiunto.
innovazione. Tutto questo va considerato anche nella prospettiva della coesione sociale alla quale tutti noi teniamo.
Certo, Domenico Amodeo, coinvolgo anche lei, la saluto, buongiorno, benvenuto,
Buongiorno.
designer indipendente. Lei è un designer felice, contento oppure un po' arrabbiato con il sistema?
Molto, molto arrabbiato, molto arrabbiato. Innanzitutto vorrei dire, non sono molto d'accordo col professor Greppi quando dice che il lavoro che hanno svolto la SUPSI non ha svelato nulla di nuovo. Ecco, secondo me è un lavoro eccellente. Io ho letto il rapporto, credo sia unico nel suo genere in realtà, perché cerca di relazionare con un approccio analitico e obiettivo il mondo degli indipendenti, quindi con i dati statistici che un po' tutti conosciamo sicuramente, ma con i sostegni attivi nella categoria, in particolare attuati nel caso della pandemia, che ha portato sicuramente a galla problematiche in realtà già preesistenti, ma che con la pandemia hanno trovato un'evidenza sistemica. Ecco, quindi nel rapporto si cerca di fare focus su questo punto. In particolare viene evidenziata l'anomalia dei criteri utilizzati per definire da un lato gli aventi diritto alle indennità. Nel rapporto ci si riferisce in particolare all'IPG Corona, che è lo strumento che è stato attuato e attivato durante la pandemia, e dall'altro i metodi di calcolo per definire questa indennità corrispondente. Quindi ci sono alcuni aspetti in realtà che però non vengono presi in considerazione, come ad esempio la frequenza mensile di validazione. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, ma se volete poi possiamo approfondire più tardi. Però ci terrei a rispondere anche alla sua domanda che ha fatto prima a Patrizia, che riguarda un po' di cosa avete bisogno. In realtà non abbiamo bisogno di niente, perché noi indipendenti siamo abituati a lavorare e a camminare con le nostre gambe. Abbiamo solo bisogno di lavorare. Qui non stiamo parlando di un deficit del mercato che improvvisamente ha cambiato direzione e c'è uno squilibrio improvviso dell'equilibrio domanda e offerta. Qui stiamo parlando di un'imposizione a livello federale e cantonale di direttive e decreti che limitano di fatto la possibilità di poter lavorare. E questa è la differenza. Quindi non stiamo parlando di un sistema, diciamo, almeno in questo momento, di sostegno sociale o previdenziale di base, ma stiamo parlando di una situazione eccezionale, dove le cose non sono come dovrebbero. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Gli effetti di questa anomalia. Allora, secondo me c'è una frase, ecco, il rapporto della SUPSI è fatto da circa 50 pagine, no? Ma c'è una frase che mi ha colpito in modo particolare, un'unica frase che secondo me spiega tutto. La cito, me la sono appuntata, la cito testualmente. Si parla dell'IPG Corona, quindi del sostegno attivato per gli indipendenti nella pandemia.
Durante la pandemia.
Durante la pandemia, le IPG attivate, sto citando testualmente, a partire dalla crisi pandemica, sono infatti un'indennità per perdita di guadagno, ma non per perdita di attività. Ecco, questa frase, a mio avviso, racchiude la sostanza delle cose, nel senso che l'approccio dello Stato è stato quello di garantire quel minimo di sopravvivenza personale degli indipendenti, ma non si sono minimamente interessati dell'attività che genera questa sopravvivenza. Tant'è che io le dico, io non sono più un ragazzino, il 1º giugno, 2 giorni fa, ho compiuto 50 anni. Sono circa 30 anni che svolgo il mio lavoro, io sono un consulente, lavoro anch'io nella comunicazione, mi occupo di comunicazione aziendale, eccetera. Sono 30 anni che svolgo questo lavoro, quindi fortunatamente ho un portfolio clienti, diciamo, molto vasto, che mi consente di superare questo dramma della pandemia dal punto di vista socio-economico. Ecco, ma le posso garantire che gli effetti di questo tipo di approccio per quanto riguarda le indennità sono devastanti, perché io ho molti collaboratori che lavorano con me che non ci sono più, che hanno gettato la spugna, perché sostanzialmente l'unico modo per poter andare avanti è attingere o ai propri risparmi, se ci sono, o alla famiglia che sta dietro, se c'è una famiglia. Ecco, ma poi questi risparmi a un certo punto finiscono.
Certo, sentiamo Patrizia Pfenninger su quello che diceva prima Domenico Modeo, che è interessante, ho annotato la sua frase. Lui dice: non abbiamo bisogno di niente, abbiamo soltanto bisogno di lavorare.
La natura dell'indipendente assolutamente è quella di essere indipendente, lo dice già il termine stesso.
Certo.
Ma è vero che sì, assolutamente dobbiamo lavorare, questo è quello che ci guida, e d'altra parte dobbiamo anche essere in grado di non spendere tutte le nostre energie a dover fare burocrazia, questa è anche l'altra parte.
Burocrazia la intende formulari, richieste,
quasi alle volte
un iter spesso molto pesante, oneroso.
Molto pesante, perché alle volte si ha l'impressione di doversi difendere o comunque dover dimostrare,
certo,
di non approfittare di situazioni che per altri potrebbero essere vantaggiose, mettiamola così. Entra in campo anche quella che è chiaramente l'onestà intellettuale, che è fondamentale in questo settore. Volevo dire una cosa su un punto che ha sollevato il professor Greppi, cioè ci sono indipendenti che vengono scaraventati nella categoria, perché questo è allora, e chiaramente devono avere tutt'altro tipo di approccio per entrare in questo mondo, perché è una giungla, è un mercato che è in cambiamento da sempre, negli ultimi anni ancora di più. E mi fa specie vedere delle dimensioni che più che altro rincorrono il mercato anziché provare a rendere cultura in questo mercato e a plasmarlo, quindi a leggerlo con anticipo per capire cosa occorre a questo mercato, perché ripeto, noi siamo nel mercato ma siamo anche mercato, non è una bestia brutta e cattiva che arriva da lontano, noi facciamo parte del mercato, quindi noi abbiamo anche la responsabilità come individui, come indipendenti, di fare la nostra parte
e di farlo funzionare.
E di farlo funzionare.
Poi però è vero che facendo la vostra parte lavorano quelli che sono scelti. Nel senso che siete indipendenti, io ho bisogno di un grafico, posso scegliere Domenico Amodeo, ma posso sceglierne anche un altro. Quindi alla fine poi è la gente che decide se lavorate di più o lavorate di meno.
Attenzione, c'è un altro punto che io devo sollevare, e a questo punto mi sento di chiamare in causa anche un progetto che avevamo lanciato proprio come indipendenti, e ho lanciato personalmente insieme a altri colleghi indipendenti, fra cui appunto Pasquale Diaferia, Paolo Pagani, altri professionisti veramente molto molto validi, che è il progetto Le idee si pagano, lanciato nel 2016, lo dico perché proprio c'è una dimensione molto pratica, dove l'indipendente deve essere portato alla consapevolezza del proprio valore, cioè non è solo dire io ho un diploma, questo o quest'altro. Se sei su un mercato, se sei in una giungla, hai un diploma ma non sai chi sei o che valore hai, è come andare a fare la guerra a piedi nudi, cioè non si va da nessuna parte, si è fermi e si è divorati. Quindi la consapevolezza, il valore, sapere che il progetto, quindi Le idee si pagano, nasce basicamente per quel motivo, per dire che non è unicamente il lavoro che si vede eseguito, ma c'è tutta una cultura di progetto, e lì sta il valore, la parte creativa. Parlo chiaramente delle professioni intellettuali, quindi la creatività, il valore sta lì, cioè siamo professionisti.
Certo, questo è importante ed è proprio quello che vogliamo fare noi oggi a Mille Voci. La nostra idea era proprio quella di aprire una finestra sul mondo degli indipendenti, sul difficile, sul complicato mondo dei lavoratori indipendenti, sapendo che c'è molto precariato, c'è un sistema di sicurezza sociale carente, c'è molta, troppa burocrazia, lei ce lo diceva, Patrizia Pfenninger. Ed è interessante perché lei prima diceva nella sua risposta noi dobbiamo difenderci, poi si è corretta e ha detto dobbiamo dobbiamo sempre dover dimostrare, giusto?
Dobbiamo anche sempre difenderci, ma in primis da noi stessi se non sappiamo il valore che abbiamo.
Ecco.
Oppure difenderci da chi dovrebbe valorizzarci e forse non lo fa a pieno titolo, mettiamola così.
Chi deve valorizzarvi?
Allora, noi in primis, al tempo stesso...
Stato? Lo Stato deve dimostrare di tener più conto a voi?
Dimostrare, deve farlo, non è che deve dimostrare, servono atti pratici, non servono, come dire, parole, non sto dicendo che ci sono o non ci sono, però servono atti pratici, atti immediati, perché la gente soffre e soffre ora, non da qui a 10 anni, cioè 10 anni il mercato non sarà, ma nemmeno lontanamente quello che stiamo sperimentando oggi. Le ricerche che vengono fatte, e qui non vuole essere un attacco, ma sono fatte da dati che ormai sono già vecchi, perché la situazione, certo, che abbiamo vissuta è vissuta. Quello che c'è oggi.
Andiamo avanti.
Sì.
Emanuele Santoro, buongiorno anche a lei, attore, regista, scenografo e docente di recitazione. Allora, dovete sempre difendervi, dovete sempre dimostrare, ma dovete anche poi saper essere attori protagonisti in un mercato che è un mercato in continuo cambiamento e spesso un po' dimenticato da chi deve ricordarsi che anche voi esistete.
Ma sì, certo, spero mi sentiate bene.
Molto bene.
Tra l'altro, ok. Io penso alla mia condizione indipendente, però la faccio risalire più agli inizi, quindi più che entrare nel merito di com'è la vita di un indipendente oggi, penso al perché forse uno deve, vuole, voglia diventare indipendente. Secondo me più che altro, almeno nel mio caso, è una scelta proprio, un modo di vivere. Poi naturalmente questo dipende anche molto dal tipo di professione, dal progetto, e laddove il progetto deve essere ovviamente la cosa principale, avere una chiarezza di intenti, avere un progetto chiaro. Io quando feci questo passaggio lo feci in un momento in cui uscivo da una formazione tecnica, diciamo così, da ragazzo, per poi invece intraprendere la via del teatro, della recitazione, della scuola di recitazione per bambini. E quindi più che appunto entrare, e lo state facendo peraltro voi molto bene, nel merito di tutte le condizioni attuali oggi dell'indipendente, mi pongo nella condizione magari di chi può esprimere un consiglio su o per dei giovani che oggi vogliono prendere questa via dell'indipendenza, che nel mio caso specifico era più che altro anche molto condizionata dalla famiglia. Mio padre era un indipendente, un sarto per signora, indipendente, aveva la sua sartoria, il suo atelier, quindi era un modus vivendi, diciamo, che già sentivo addosso parecchio proprio per la mia quotidianità, no? Il fatto che vivevo con una persona che gestiva il suo tempo, i suoi impegni in maniera appunto assolutamente indipendente. Poi quando si trattò di fare il passo lo capii forse qualche tempo subito dopo che fondamentale, assolutamente fondamentale, è avere un progetto molto chiaro. Oggi forse ancora di più, perché a distanza, adesso io parlo di 25 anni fa forse più o meno, sono cambiate tantissime cose, però ecco, la chiarezza sul progetto, su cosa si vuole fare.
Però mi scusi, Santoro, la chiarezza verso chi? Verso le istituzioni, verso l'opinione pubblica, verso voi stessi indipendenti? Perché quando si parla di chiarezza bisogna anche capire chi deve essere chiaro e verso di chi.
Il progetto, cioè dopo tutto il resto sono ovviamente le cose con cui ci si deve confrontare, la burocrazia, lo Stato, i formulari e quello che state dicendo voi. Però diciamo, prima di tutto deve essere chiaro il progetto per cui uno si mette in campo come indipendente, soprattutto oggi, no? Una fascia di mercato che sia attuabile, praticabile, che abbia una possibilità di sviluppo, che abbia una possibilità di interazione con altre realtà. Io ovviamente penso più alla mia, no? Quella del teatro, che si può declinare in tante maniere, coinvolge dal grafico allo scenografo, all'elettricista, a tutta una serie di altre maestranze. Quindi il progetto, la chiarezza di intenti nel momento in cui si fa questo passo, lo dico anche perché c'è una persona, un collaboratore che adesso vorrebbe fare questo passaggio all'indipendente, insomma, con tutti gli onori, oneri, gioie e dolori che comporta, prima di tutto bisogna essere in chiaro e capire con una proiezione di diversi anni avanti, nel limite del possibile, se il proprio progetto, il proprio lavoro avrà futuro, anche se poi è chiaro che è difficile, come si fa, non abbiamo la sfera di cristallo, questo è chiaro. Tutto il resto poi sono, come dicevo prima, onori e oneri, gioie e dolori di un indipendente che oggi può avere tanto lavoro, domani ne può avere di meno, tutta la parte burocratica poi va di conseguenza, il pagamento dei contributi che va adeguato sempre alle entrate, quindi magari hai degli acconti alti nel momento in cui stai pagando, stai incassando poco e viceversa. Però ecco, oggi come oggi la condizione indipendente secondo me è fondamentale che venga valutata sulla base della reale e più possibile chiara possibilità di attuazione del proprio progetto. Questo, come dicevo prima, lo intendo più come un consiglio per giovani che oggi, certo, vogliono lanciarsi in questo tipo di stile di vita, perché poi per me è anche quello.
Non è solo un lavoro, ma anche uno stile. Professor Greppi, a proposito di giovani, certo. Professor Greppi, a proposito di giovani, allora Giovanni ci scrive sui giovani: bisognerebbe invitare le università ad elaborare dei possibili modelli futuri, quindi le università, le scuole medie superiori, ma i politecnici e le università, modelli futuri, poi la politica dovrebbe sviluppare delle ricette opportune, ma su dei modelli universitari o di politecnici e anche magari della SUPSI, perché lei lavora alla SUPSI e alla SUPSI vengono, tra virgolette, sfornati ogni anno diversi studenti magari poco consapevoli del loro valore intellettuale di futuri indipendenti e rischiano di entrare in un mercato, diciamo così, non sufficientemente consapevoli e anche non sufficientemente preparati. Allora c'è questo discorso della formazione, fino a che punto oggi la formazione è adeguata e aggiornata ai tempi?
Ma sì, è una domanda, un tema sicuramente importante. Beh, occorre dire che il mercato del lavoro, il mondo del lavoro in generale, non è più così accogliente come lo era ancora alcuni anni fa, e la formazione cerca comunque di tenerne conto e di tenere conto dei grossi, grandi e rapidi cambiamenti, delle rapide trasformazioni in corso, in modo tale da attrezzare gli studenti, quindi le studentesse, i futuri e le future lavoratrici, ad affrontare al meglio il mondo del lavoro, che si fa appunto sempre più competitivo, sempre più difficile, e c'è la consapevolezza della possibilità di operare in settori non tradizionali, anche sulla base di statuti non tradizionali, non così scontati, quindi abbracciando anche la via del lavoro autonomo, dell'indipendenza. Non è sempre facile, perché come dire, soprattutto oggi entrare nel mondo del lavoro autonomo significa anche avere un bagaglio di clienti, anche delle risorse sia personali sia finanziarie per affrontare al meglio il lavoro indipendente e il mondo del lavoro oggi, un mondo del lavoro che tende sempre di più a riconoscere la nuda e cruda prestazione, la performance eseguita sul momento, dimenticandosi che dietro tutto questo c'è una formazione, c'è un bagaglio culturale, ci sono delle idee che non sempre vengono riconosciute in maniera opportuna. E poi c'è un altro problema, cioè, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda i giovani, non soltanto per quanto riguarda i giovani, cioè gli indipendenti devono far fronte a tutta una serie di difficoltà, a volte soli, e per affrontarle devono attingere i propri risparmi, alle proprie risorse personali, e soprattutto, lo constatiamo oggi, indebitandosi. Questo sta diventando un problema, come dire, un problema serio, un problema reale, di cui appunto sconteremo tra qualche tempo le ricadute e le conseguenze.
Allora, ricordatevi che per scriverci dovete comporre il nostro nuovo numero WhatsApp, che è lo 076 321 1113, 076 321 1113, per intervenire scrivendoci appunto messaggi WhatsApp, oppure come sempre anche in viva voce diamo ancora il numero
0848 03 08 08.
Allora, io credo che è anche importante, Patrizia Pfenninger, ritornare a quanto dicevo prima al professor Greppi, al mondo della formazione, al mondo scolastico. Secondo sì. lei i giovani oggi escono consapevoli che entreranno in un mercato del lavoro difficile e che dovranno avere, come diceva prima Emanuele Santoro, anche un progetto molto chiaro?
Allora, sempre parlando della mia esperienza, quindi sia come persona che si è formata in più sedi, in più culture, sia come professionista che è entrata in contatto con i giovani a più riprese, anche col progetto, lo ripeto, le idee si pagano, perché è veramente una cosa, la cultura del progetto è ciò che ci valorizza, ciò che ci caratterizza come unicità. I giovani che escono da una formazione, parlo sempre della mia ala, quindi quella creativa e tutto quello che insomma ne deriva, quello che ho fatto io come esperienza, non hanno benché minima idea del loro valore. L'ho toccato con mano, ho fatto degli incontri, ho fatto anche le idee si pagano nelle scuole, in un paio di scuole anche in SUPSI. È stato apprezzato perché chiaramente c'è una, come dire, un dialogo molto molto concreto, però alla domanda di cosa farete tra qui a 2 mesi io sono rimasta spiazzata, perché non c'era un'idea, cioè il progetto era fare un diploma, punto. Però il mercato non ha, cioè chiede il diploma per amor di Dio, ma serve veramente un'entrata più concreta.
Più concreta, però per essere veramente concreti, lei sì. fa anche attività di consulenza.
Assolutamente.
Marketing, comunicazione.
Sì. sì.
Chi decide le tariffe? Le decide lei?
Allora, il valore...
Il suo cliente, quanto paga la sua prestazione? Per essere molto concreti.
Per essere molto concreti, io stabilisco il mio valore. Quello che fa molto male al mercato...
Ma è lei che lo stabilisce il valore?
Le do una dimensione più concreta di questa risposta. La cosa che fa più male a questo mercato sono giovani che escono lavorando gratis perché fanno un'esperienza, che si svalorizzano in tutto e di più perché devono avere qualcosa a curriculum e non essere supportati da quelli che sono strumenti anche di carattere di formazione. Quindi devono uscire con un'idea molto precisa. Noi abbiamo fatto dei progetti, e qui parlo a livello più di sindicom, quando si prova a fare un discorso proprio nella categoria di indipendenti per quella che è la comunicazione visiva, la grafica, fornendo delle tariffe minime, oltre le quali non scendere, perché chiaramente si crea tutta una serie di problematiche, ma anche di autovalutazione. Banalmente, chiedete a un giovane come si fa un preventivo.
Non lo sa fare.
Io dubito, ma soprattutto nel momento, cioè sono io come indipendente a scegliere, sono io che scelgo se fare una prestazione a una tariffa agevolata, però nella fattura, nel preventivo, viene mostrato quello che è il valore reale di quella cosa.
Le idee si pagano.
Le idee si pagano. Cioè, è veramente molto delicato, però se in primis le persone che entrano nel mondo del lavoro non sanno...
Si svalorizzano.
È normale che il mercato ne subisce tutto.
Domenico Modeo, abbiamo toccato un tema importante, credo, direi centrale, il fatto che spesso le persone, pur di lavorare, lavorano a sottocosto, quindi si fanno pagare poco, addirittura, lo diceva Patrizia Fenninger, anche gratis, gratuitamente, e questo non va bene.
Ma no.
Questo non va bene, anche se io penso che il vero valore che bisognerebbe trasmettere ai giovani sia un altro. E che raramente ho visto emergere dai miei rapporti, soprattutto con i giovani, quando collaboro con loro, nella grafica, nella programmazione, nella sicurezza, eccetera. Molti giovani escono dalle scuole e hanno una lacuna molto importante, che è quella di non essere addestrati all'accelerazione di risposta agli eventi, la chiamo io. Cioè, noi prima abbiamo parlato di un elemento molto importante che riguarda anche i prezzi dei preventivi, non soltanto la qualità, le idee e il tipo di lavoro. Il fatto che il mercato sta evolvendo a una velocità sempre maggiore. Allora, la caratteristica fondamentale, secondo me, è quella di avere sì una visione del futuro, le idee, coltivare la propria creatività e tutto quello che vogliamo, ma soprattutto coltivare la propria capacità adattativa. Contrariamente a quello che si pensa quando si parla di indipendenti, in realtà l'indipendente non lavora da solo, è molto dipendente, concedetemi il gioco di parole, da diversi fattori, uno dei quali è sicuramente il mercato, che fa un po' anche i prezzi del nostro preventivo. E bisogna anche un po' tenere conto di quello che è la concorrenza, di quello che sono i paesi vicini, che possono anche fornire lo stesso servizio, eccetera. Ma soprattutto non siamo indipendenti perché dipendiamo dalla collaborazione, cioè la nostra è un'attività, è un mondo molto collaborativo, perché è talmente tanto veloce l'evoluzione, soprattutto in ambito tecnologico, applicativo e concreto, che molto difficilmente si può riuscire a stare dietro e che quindi è molto importante avere anche delle capacità molto specialistiche che vengono curate e accompagnate insieme
alla creatività,
alla creatività e all'evoluzione del mercato stesso.
Certo, l'aspetto anche
artistico. È ovvio che poi a un certo punto quando uno comincia, pur di poter lavorare e di poter essere concorrenziale, la prima cosa a cui si pensa è abbassare i prezzi, fare dei preventivi molto convenienti, molto concorrenziali, eccetera. Può essere interpretato un po' come un errore, ma io lo comprendo questo, perché l'energia che viene messa per poter entrare nel mercato fa leva anche un po' su questi fattori che possono essere controproducenti.
Patrizia Fenigas.
Per il mercato stesso.
Volevo solo fare una puntualizzazione. La persona che entra nel mercato sceglie che tipo di prezzo attuare. È importante però anche per non creare danni nel mercato, indicare quello che è il valore effettivo di quella prestazione e quindi quanto è la parte che si mette in sconto, insomma, o si ribassa il prezzo. Però anche perché il secondo giro che si fa su un cliente, il cliente parte dal prezzo che ha pagato a ribasso, non è che parte da quello che sarebbe un valore
parte
ideale.
Già dal primo,
certo,
prezzo.
Questo vuol dire tagliarsi le gambe da soli, quindi è solo una questione di chiarezza.
Certo, Emanuele Santoro, se io domani volessi venire da lei e iscrivermi alla sua scuola di recitazione, quanto pago? Quanto mi costa?
La quota annuale è di 900 franchi per 9 mesi, sono 100 franchi al mese praticamente.
Per quante lezioni?
Una settimana. Lezioni da un'ora e mezza a settimana. E i prezzi di quando ho iniziato? Del 94.
Cioè una lezione ogni settimana di un'ora e mezzo.
Sì, esatto.
Quindi quattro lezioni al mese. Lei quando... Giusto, quattro lezioni al mese.
Sì. Giusto.
Ecco, lei quando ha iniziato a dover capire anche che prezzi fare, se appunto ha seguito quanto dicevano prima Emanuele, Domenico Amodeo e Patrizia Fenninger, su quali criteri si è basato?
Beh, per me necessariamente si trattava di indagare, diciamo così, sul mercato attuale del momento, quelle poche realtà che proponevano un'attività come la mia, che prezzi facevano più o meno. Io mi sono inserito in maniera adeguata a ciò che già esisteva, quindi né più, sì, né meno, ero allineato con quello che era il mercato del tempo, assolutamente.
Ed è sempre riuscito a sopravvivere bene da ricco?
Da ricco, sì, no, da ricco proprio, direi da no. Non è il nostro mestiere quello che fa diventare ricchi, questo no. Però, ecco, come dicevo prima, se non altro garantirsi la possibilità da indipendente di sopravvivere. Poi, ovviamente, come nel mio caso, bisogna rendersi elastici e inventarsi altre... Cioè, io lavoro su più fronti, certo. Lavoro anche per la televisione, faccio le voci, faccio regia, ho seguito compagnie amatoriali, produco spettacoli, le repliche. Insomma, uno deve cercare, nel mio ambito in particolare, di... guardare a 360 gradi come poter sfruttare, passatemi questo termine non bellissimo, il proprio potenziale, no? Ecco, si lega un po' a quello che dicevo prima,
sì.
Quindi entrare nel mondo dell'indipendente consapevole del proprio potenziale, delle proprie capacità, pianificando però un futuro anche in questa direzione, cioè come lo posso declinare il mio lavoro, in quante maniere più possibile, soprattutto oggi che va anche tutto molto più di corsa, insomma. Però ecco, nel mio caso sì, si è trattato di adeguarmi al mercato attuale e di integrare, diciamo, al lavoro dell'insegnamento ai ragazzini, ai bambini e tutte le altre cose che ancora oggi faccio. Sì, non è cambiato nulla per me, quello che facevo lo faccio ancora oggi.
Altre attività, quindi è inevitabile, Patrizia, sì, Fenninger, essere polivalenti per forza di cose oppure è un limite?
È una salvezza, nel senso che la scuola, nella concezione di questo lavoro fatto così, rimane quello, è superato, questo senza ombra di dubbio. Però vorrei fare una puntualizzazione su quello che mi chiedevi anche tu poco fa, quindi chi fa il prezzo? Cioè, io faccio il mio prezzo lo fa chi vende non chi compra. Questo vuol dire essere...
Deve essere chiaro questo.
Deve essere molto...
In una trattativa due.
Molto, molto certo. Chiaro. Anche perché, e su questo poi chiudo, cioè chi lavora gratuitamente non viene né vissuto come qualitativo e sicuramente non viene apprezzato ciò che fa. Viene visto come una cosa, quasi uno scarto, quindi si può richiedere, chiedere, chiedere mille volte. Una persona che si fa valere per ciò che è, per ciò che sa offrire, e qui bisogna essere molto onesti anche con se stessi, viene ascoltato. Allora, il mercato può essere guidato, può essere aiutato a comprendere una dimensione che non è che tutti si muovono in cattiva fede pensando a un cliente che cerca di approfittare. No, sta anche a noi. Però il prezzo lo fa chi vende.
Professor Greppi, mi sembra che sia condivisibile quanto dice Patrizia Pfenninger. Il prezzo deve essere deciso da chi offre una prestazione, giusto? Un'idea,
certo.
Nel caso di Patrizia Pfenninger, però giustamente certo. Dobbiamo essere tutti consapevoli che c'è questa categoria professionale di indipendenti che esiste e che ha una sua dignità.
Certo, e quindi si ripropone il tema della rappresentanza, del riconoscimento del valore del lavoro dell'indipendente e della indipendente e il contributo alla produzione di ricchezza, non soltanto di ricchezza materiale evidentemente, ma di ricchezza culturale, sociale per l'intera società, per l'intera collettività. Ed è chiaro che la tendenza attuale del mondo del lavoro, del mercato del lavoro, che tende sempre di più non soltanto a riconoscere semplicemente, quasi banalmente, la pura e semplice prestazione fornita nel momento, ma tende sempre di più, come dire, a far leva su contributi non remunerati in maniera equa, quindi non soltanto a dimenticare e a non considerare tutto quello che sta attorno e che sta a monte e che sta anche a valle della performance, della prestazione fornita, ma si tende sempre di più non remunerare o remunerare poco, molto
certo.
Poco, in maniera molto modesta, la singola prestazione, cioè il dilagare del lavoro gratuito, che pure stiamo studiando in SUPSI, fatto di molte attività, di molte realtà diverse. Una di queste è sicuramente
il lavoro indipendente,
lo stage.
Certo, e poi lo stage. Professor Spartaco Greppi, grazie per essere stato con noi oggi, per averci parlato di questo studio importante sulla precarietà dei lavoratori indipendenti e sul sistema di sicurezza sociale carente. Auguri ai tre indipendenti presenti oggi con noi, Emanuele Santoro, Domenico Amodeo e Patrizia Pfenninger. Auguri, in bocca al lupo per la vostra attività di indipendenti. Mille Voci ritorna domani con il nostro direttore, ospite di Roberto Antonini. Mario Timbal sarà qui in studio, quindi preparate le domande, preparate gli spunti. Ovviamente con Roberto Antonini si cercherà di dare spazio a tutto quello che voi ci direte. Buona giornata e buon ascolto.
Mille Voci.